Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Sono 12.45, una buona mattinata a tutti voi, anche da Domenico Guarino in studio per la prima edizione del GR regionale di Controradio, Newsline di metà giornata. Partiamo con l'economia alla moda che parla toscano e prova a rialzarsi, va in scena Pitti Filati, il salone dedicato ai filati per la maglieria, un appuntamento chiave soprattutto per il tessile toscano e in particolare per il distretto di Prato, che arriva in un momento, come sapete, delicato per il settore, ma anche con qualche segnale di ripresa, numeri, mercati e prospettive in un comparto che prova a rialzarsi nel servizio di Giorgio Bernardini.
Dopo la moda uomo, che coinvolge Firenze come vetrina soprattutto per i brand internazionali, è il momento di Pitti Filati, il salone dedicato alle collezioni di filati per la maglieria della primavera-estate 2027. Si tratta di un appuntamento strategico soprattutto per il settore moda toscano, che arriva in una fase complessa ma con segnali di possibile ripartenza. In fiera sono infatti presenti numerosi produttori di questa regione, in particolare dal distretto di Prato, che conferma un ruolo centrale. 30 le filature pratesi espositrici, una in più rispetto all'edizione dello scorso anno, affiancate alle imprese di servizi e comparti collegati. Il settore dei filati per maglieria resta una delle eccellenze del tessile pratese, ma deve fare i conti con la congiuntura a dir poco difficile. Nel 2024 il settore ha registrato una contrazione del fatturato intorno al 5%, con 75 imprese attive e 1.800 addetti diretti. Anche i primi 9 mesi del 2025 confermano un rallentamento. La produzione segna meno 2,6% e l'export in valore meno 7,6% rispetto all'anno precedente. L'apporto di una spinta fieristica internazionale in questo senso può essere fondamentale. L'export resta difatti basilare per sperare in una nuova crescita, in un rimbalzo del segmento. In media vale il 40% del fatturato del comparto e supera il 50% per i filati destinati alla maglieria. La Germania è il primo mercato di sbocco, seguita da Romania, Portogallo e Francia. Crescono alcuni mercati dell'Europa occidentale mentre rallentano quelli dell'est e molti paesi extraeuropei, con poche eccezioni come Stati Uniti e Vietnam. Sul settore, spiegano i maggiori rappresentanti del filato pratese, pesano ancora costi energetici elevati, l'aumento dei prezzi delle materie prime e consumi deboli. Tuttavia il clima di fiducia delle imprese mostra timidi segnali di miglioramento. Pitti Filati diventa così non solo una vetrina creativa ma anche un banco di prova economico per una filiera che prova a rialzarsi e rafforzare la propria competitività sui mercati internazionali.
Sono 37 i denunciati per la manifestazione del 3 ottobre scorso per la Palestina. Tra di loro ci sono sindacalisti, come il segretario provinciale della CGIL Nicola Del Vecchio, Paolo Gozzani, segretario organizzativo della CGIL Toscana, i segretari generali della FIOM e della Funzione Pubblica di Massa Carrara, Alessio Menconi e Umberto Faita, ma anche studenti e rappresentanti politici. Sabato 24 gennaio ci sarà una manifestazione contro la repressione del dissenso, come annunciato dalla CGIL Toscana, che sul tema si dichiara anche pronta ad uno sciopero generale. Sentiamo il segretario regionale della CGIL, Rossano Rossi.
Una delle caratteristiche di questo governo è anche l'adozione di due pesi e due misure, perché mentre si colpiscono manifestazioni pacifiche dove studenti, ragazzi giovani, lavoratori manifestano contro il genocidio o manifestano per il posto di lavoro, d'altra parte cosa facciamo? Vediamo manifestazioni come quella a Milano dei trattoristi che buttano balle di letame, latte a quella terra, fieno, e non gli viene blocca la città per ore e non gli viene fatto nulla, oppure a Roma D'Acca Larenzia, dove si manifesta facendo il saluto romano anche contro la legge Scelba, e non gli viene fatto assolutamente nulla. Quindi è chiaro che si può colpire chi la pensa diversamente. E guardate, sarebbe, lo dico per la gente che venga sabato a Massa, sarebbe sbagliato se qualcuno pensasse che questa storia è riferita soltanto alla vicenda della manifestazione contro il genocidio, perché questo governo non toglierà il dissenso da nessun tipo. Questa denigrazione fa parte di un atteggiamento di disprezzo che ha il governo verso coloro che lavorano, che per mantenersi, per vivere loro e la propria famiglia devono lavorare. Questo governo, che è un governo fascista ma anche classista, difende quei pochi con tanti soldi che si stanno arricchendo in questo paese e non vuole assolutamente che sia disturbato il manovratore, per cui si vuole colpire chi la pensa diversamente. Oggi per la Palestina, ieri per la finanziaria, domani sarà se ci sarà un'occupazione scolastica, non vogliono dissenso. E questo, ragazzi, io ve lo dico, è esattamente, la storia a volte si ripete, esattamente quello che è successo negli anni più bui.
E sulla manifestazione di massa di sabato 24 gennaio, intitolata appunto Il dissenso non sia reato contro la repressione, con ritrova alle 10 in piazza 4 novembre, abbiamo sentito anche il consigliere regionale di AVS, Lorenzo Falchi.
Mi pare ci sia un salto di qualità nell'azione che a livello nazionale si vuole portare avanti per colpire e criminalizzare, in particolare un movimento che aveva all'interno dell'opinione pubblica del paese un consenso fortissimo, la necessità cioè di fare qualcosa per fermare il genocidio, per fermare uno degli eserciti più potenti e meglio organizzati del mondo che stava sistematicamente uccidendo donne, uomini, bambini in Palestina, a Gaza in particolare. Di fronte a tutto questo ovviamente il governo balbettava, continua a balbettare. Quello che hanno pensato bene di fare è iniziare un'operazione da una parte di discredito nei confronti di quel movimento, accuse risibili, miserabili di accostamento, diciamo, di quel movimento a posizioni di organizzazioni molto lontane, diciamo, dalle posizioni espresse nelle piazze. Ovviamente l'accostamento con Hamas era quello usato in maniera più forte di tutti, e dall'altro lato si inizia a causare le misure repressive che questo governo ha portato avanti, perché noi viviamo in un paese nel quale puoi licenziare centinaia di persone con un SMS senza nemmeno presentarti ai tavoli istituzionali e a discutere, e anzi ti becchi dei bei premi in busta paga a fine anno, però non ti puoi permettere di scendere in piazza e di entrare in una stazione quando pure tutti i treni erano già fermi per lo sciopero generale.
Per oggi è stata annunciata l'inaugurazione dello studentato privato di via Pietrapiana a Firenze, nell'ex palazzo delle Poste di Michelucci. Campus Firenze, Pietrapiana, avrà oltre 200 posti letto, di cui 180 camere singole in una formula studentato e altri 20 in appartamenti. Tra gli spazi commerciali pensati aperti al pubblico, un bar al piano terra. Il comitato Salviamo Firenze dà appuntamento per un presidio il 29 gennaio alle 18:30, tornando con il suo incubo tour, Massimo Torelli di Salviamo Firenze.
Lì siamo dentro un palazzo pubblico, proprietà pubblica delle Poste. Noi scopriamo il meccanismo, la città scopre il meccanismo che dentro i palazzi pubblici, senza avvisi pubblici, senza dibattito pubblico, possono aprire gli studentati, gli alberghi camuffati da studentati. E questo è il primo che appare, diventa famoso in città, questo a partire dal 2021, e in un quartiere che è già enormemente assaltato dalla turisticazione. Infatti ci sono nuovi alberghi in via Pietrapiana, c'è via Ghibellina. E cosa vuol dire? Vuol dire rompere, perdere un pezzo di quartiere, perché lì accanto, in via Pietrapiana, arriva via dei Pepi, dove ci sono le case popolari. Vuol dire fare un intervento, cioè una specie di bomba in un micromondo. E l'aspetto più importante è pensare che questo intervento avviene senza nessuna pianificazione, che avrà degli effetti, una bolla immobiliare che dilagherà tutto intorno.
Siglata l'intesa tra Palazzo Vecchio e la sovrintendenza sui Deor nelle piazze storiche, Signoria, Pitti, Repubblica, Santa Maria Novella restano con acquari bassi, ma regole ferree su colori tenui, simmetria e pedane leggere. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Unità cromatica, simmetria e fiorire verdi in Piazza della Signoria e a Santa Maria Novella. In Piazza della Repubblica, profondità ridotte e marciapiedi pedonali. È il regolamento votato in Consiglio Comunale a Firenze con l'obiettivo di liberare suolo. Stiamo parlando dell'accordo raggiunto tra Palazzo Vecchio e la sovrintendenza per i Deors nelle grandi piazze storiche, dunque Signoria, Pitti, Repubblica e Santa Maria Novella. Resta il cosiddetto modello acquario, quindi con deos bassi e snelli come Gilli e Pascoschi per intenderci, ma con regole più uniformi per quanto riguarda il decoro e la vivibilità. L'intesa va ad integrare il protocollo firmato lo scorso novembre del 2025 proprio tra la sovrintendente Antonella Ranaldi e l'assessore Jacopo Vicini, ed impone simmetria a colori tenui come il marrone, l'aiuta, l'ottone bronzato, materiali reversibili, l'acciaio, il vetro senza montanti e pedali zone basse. A Piazza della Repubblica, ad esempio, si liberano 200 metri quadrati, 100 dalla piazza con una profondità ridotta e 100 dai marciapiedi resi pedonali bilaterali. In Piazza della Signoria, in Santa Maria Novella, via libera ad elementi verdi come fioriere in cotto, mentre in Piazza Pitti ci saranno strutture leggere classificate come tipo D, cioè rimovibili. Confermato quanto già annunciato, infine, dunque niente di orsi in 50 strade UNESCO da quest'anno.
Un tavolo con tutti i soggetti interessati per definire l'Art Bonus regionale, lo annuncia Cristina Manetti, assessora regionale alla cultura, università, parità di genere negli studi di Controradio. Manetti ci ha parlato anche della tecnologia, nei prossimi due anni porterà all'attivazione di una Culture Tuscany Card, e sulla felicità di cui Manetti all'inedita delega anticipa commissionerà uno studio sull'IRPET, sull'impatto delle attività culturali, sul benessere psicofisico delle toscane e dei toscani. Sentiamo un estratto dell'intervista a cura di Chiara Brilli che trovate sui nostri canali crossmediali.
A livello italiano sicuramente è un volano importante, si parla di sgravi fino al 65% di sconti sull'IRPEF, ma noi abbiamo l'IRAP e la regione toscana ha una legge, è stata la prima in Italia, l'Art Bonus regionale, vuol dire investire in mancate entrate su sgravi IRAP per il 500.000 euro, ma anche 500.000 euro di Art Bonus vero e proprio rivolto anche alle partite IVA, cosa che il nazionale non fa. Sono convinta che può dare veramente delle risorse anche per il mondo della cultura, ecco perché mi piacerebbe confrontarmi prima di tutto con le camere di commercio e poi anche ad esempio con le fondazioni bancarie, fare un tavolo dove confrontarsi.
Ci sarà una convocazione, diciamo, di questo tavolo corale indirizzato a questo?
Sì, voglio fare proprio questo, voglio convocarlo, non penso, ancora non ho una data, ma penso di farlo comunque a stretto giro, è una delle prime cose che voglio fare.
Ha parlato già di una card unica, ci dice in cosa consisterà e soprattutto a che punto è, quando la potranno usare anche i toscani?
Sì, una visit card, cioè una Culture Tuscany Card. Ovviamente non si parla di una card materiale, ma dematerializzato, ormai basta un QR code, quindi diciamo la cosa importante sarà fare la tecnologia, come ormai succede, no? Partendo dai musei però, che è la prima cosa, no? E tutti i luoghi, dicevamo, della cultura, ci possiamo mettere le biblioteche, potranno essere anche singoli soggetti a proporsi di essere inseriti in questo circuito. Possiamo mettere anche, quindi suggerendo, tutta una serie di circuiti di interesse turistico-culturale. Nessuno ci vieterà di inserire anche ad esempio il TPL o i treni. È sicuramente un paio d'anni ci vorranno perché per costruire tutto non è semplice. Prima appunto diceva la tecnologia, poi una concertazione già prevista anche a bilancio, così almeno ci sono le risorse intanto per iniziare questo primo meccanismo. Con gli strumenti che abbiamo oggi noi sappiamo che certe politiche di inclusione, soprattutto in ambito culturale, possono in qualche maniera, no, produrre degli effetti concreti sulla nostra condizione psicofisica. Voglio intanto fare uno studio con l'IRPET, che è il nostro istituto regionale che si occupa di questo, e voglio fare proprio uno studio dedicato per vedere gli effetti delle politiche a tutte le fasce d'età.
Ha preso il via il progetto Material Preview, dalla ricerca alla collezione, promosso dai TS Meet Academy con obiettivo moda, un'occasione di visibilità per gli studenti all'istituto con sede a Scandicci, ma anche un'occasione per riflettere sul sistema moda a livello territoriale. Linea in diretta per noi a Santa Salvato.
Buongiorno Domenico. Sì, si tratta di un progetto formativo nato nell'ambito di un evento Image Preview Trends for Creatives che ha avuto come focus la stagione primavera-estate del 2027. Gli studenti e le studentesse hanno sviluppato un campionario originale di borse lavorando su forme, materiali, accessori e combinazioni cromatiche con l'obiettivo proprio di interpretare così in chiave contemporanea le esigenze estetiche e funzionali della moda attuale con particolare attenzione ai criteri di sostenibilità. E sia studenti che studentesse del corso Fashion Designer and Product Developer coordinati dalla designer e docente Lorella Ceccanti hanno espresso il loro entusiasmo per aver potuto lavorare a stretto contatto con le aziende del territorio. Del resto, e qui veniamo al punto, è che il MITA si inserisce proprio nel sistema modo come un attivatore, un collettore, come ha precisato la direttrice Antonella Vitiello, tra il percorso formativo e il sistema produttivo. Ora più che mai serve misurarsi con le aspettative concrete della filiera, soprattutto ripartendo dalla Toscana, senza paura di poter contare ancora a livello globale, di far valere le nostre competenze, la nostra capacità di lavorare con tecnicismi che hanno tra l'altro del virtuoso, con professionalità che hanno decretato la fama di un'intera area del territorio e dunque del Made in Italy. Pensiamo al distretto delle Concerie, da Santa Croce sull'Arno a Samignato, un'arte, quella della pelle, che in Toscana affonda le sue radici addirittura nel Medioevo. Dunque abbiamo una storia che va proiettata nel futuro, dando a queste nuove generazioni l'opportunità di rendersi visibili per le aziende e, aggiunge la direttrice Vitiello, anche la disponibilità, un tema non sufficientemente discusso ma molto importante, dicono dal MITA, perché le aziende si trovano sostanzialmente spesso ad avere a che fare con i giovani che non sono in grado di coprire distanze necessarie per costruire connessioni, oppure hanno come unica preoccupazione quella di avere libero il fine settimana. Insomma, nella moda di ieri e di oggi, in generale in tutti i lavori, vale senz'altro la regola del sacrificio e della massima dedizione. Poche ore fa è scomparso il re dell'haute couture a livello mondiale, parliamo di Valentino, mesi fa se ne andava anche Giorgio Armani. Con loro cala il sipario definitivamente su un'epoca fatta di grande eleganza, bellezza, di una cultura del costume e dell'abito molto diverse, ma, dice Vitiello, bisogna ripartire proprio dalla bellezza senza spettacolarizzazione, dalla creatività che deve essere certamente trendy, ma soprattutto deve diventare prodotto eccellente, riconoscibile, da vendersi sul mercato. Questi prototipi, realizzati da studenti e studentesse, saranno esposti il 21 e il 22 gennaio durante il Leather Preview, un evento professionale promosso da Obiettivo Moda al centro Rogers di Scandicci. Tutto a te la linea.
Vediamo le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Oggi cielo inizialmente nuvoloso con addensamenti ancora consistenti in Appennino, Maremma, Arcipelago, con isolate deboli precipitazioni e deboli nevicate sui versanti appenninici orientali in Alto Mugello, oltre 500 metri di quota. Poi a partire dalla tarda mattinata, dal pomeriggio, schiarite al centro-sud, venti moderati forti a nord-est, ma rimossi o molto mossi a largo, poco mossi sotto costa, temperature in lieve calo nei valori massimi. È tutto, grazie a Roger Ancascioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Giobarbazzo con Stato Brado, a seguire Giustina con Bravo Chi Ascolta, e alle 18.45 la seconda edizione della Newsline per l'informazione. Buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.